È la notte del 5 ottobre 1923. L'astrofisico americano Edwin Hubble prende col telescopio dall'osservatorio del Monte Wilson una fotografia della nebulosa di Andromeda. La nebulosa si rivela un grande continente stellare come la nostra Via Lattea. Muta la nostra concezione dell'universo. Esso ha dimensioni immense ed è formato da miliardi di galassie raggruppate in ammassi lontanissimi gli uni dagli altri, che si allontanano con una velocità proporzionale alla distanza. L'universo è in espansione, lievita come una torta nel forno. Noi siamo un infinitesimo.
Due genitori teosofi. Boh, non è mica una famiglia normale, eh? Primo, i giocattoli. A 4 anni le mettono in mano una bambola, la bambina non sa che farsene, e allora, le danno il meccano. E lei si diverte e ci gioca. Col meccano! Ma cosa ci fa una bambina col meccano? Non è mica normale. Secondo, vegetariani. La bambina arriva a scuola col panierino e invece di trovarci, pane e mortadella, si ritrova con un bicchierino pieno di grano messo a mollo che le ha dato il padre. Dice che sono vitamine naturali, praticamente un'alimentazione macrobiotica ante litteram. È chiaro che gli altri bambini la prendono in giro, non è mica normale. Come se non bastasse, l'ora di religione cattolica non la fa. È esonerata. Ogni settimana se ne torna a casa un'ora prima perché sono teosofi. Sì, hanno sempre fede nel trascendente, ma non in un Dio creatore. Piuttosto credono in un principio, uno spirito che pervaderebbe ogni cosa. Infine, in una famiglia normale, negli anni 30 del Novecento, la mamma sta a casa e il babbo lavora. No. Gli Hack tutto il contrario. La mamma lavora, fa la miniaturista agli Uffizi, copia i quadri per venderli ai turisti. E il padre si occupa della casa e sta con la bimba. La porta a passeggiare per i campi dei vicini contadini. Le insegna i nomi delle piante, a coglierle senza strapparne le radici.
Non da subito, a dir la verità. All'inizio il babbo lavora, è impiegato alla Valdarno, la società elettrica. Hanno anche un bel appartamento tutto illuminato in via Caselli, all'angolo con via 100 Stelle. Poi, tutto a un tratto, zac, licenziato. Gli dicono che è per via della TBC che ha avuto e che forse è ancora infetto, o forse è solo antifascista, vai a saperlo. E così si devono trasferire in una casa vecchia, senza riscaldamento, coi soffitti alti da cui pendono lampadine dalla luce fioca, alla periferia sud di Firenze, vicino al colle di Arcetri, dove Galileo ha passato gli ultimi anni in esilio dopo la Biura, in via Leonardo Ximenes, astronomo.
Ah!
Perché fai, ah?
È via Ximenes, astronomo.
E allora?
E prima erano all'angolo con via 100 stelle.
Quindi?
Non ti sembrano delle strane coincidenze?
Ma quali?
100 stelle, poi vanno a stare vicino al colle di Arcetri, dove c'è l'osservatorio astronomico. Dai, salta agli occhi. Dobbiamo trovare il suo tema natale.
Prego?
Sì, dico, la sua carta astrale. Lei è nata il 12 giugno, no? Quindi era dei gemelli.
Dei gemelli?
È
il suo segno zodiacale?
Appunto dico.
Magari vorresti conoscere anche l'ascendente?
Sì, effettivamente anche l'ascendente ha la sua importanza per capire.
Guarda qui, c'è un foglietto. Leggi un po' che cosa c'è scritto.
Oddio, è interessante. Dice che è stata garante scientifico del CICAP.
Molto interessante. Che cos'è il CICAP?
Comitato Italiano per il Controllo sulle Affermazioni sul Paranormale.
L'associazione che da anni si batte per dimostrare, tra le altre cose, l'infondatezza di qualsiasi previsione astrologica.
Oggi che conosciamo le distanze che separano la Terra dalle stelle dello zodiaco, decine di migliaia di miliardi di chilometri, è semplice dimostrare che gli astri non possono avere alcun effetto sugli esseri umani. Pensare che un dato moto dei pianeti possa influire sulla nostra vita e assecondare l'egocentrismo, credere esista per noi. Alla base delle credenze astrologiche vi è il desiderio di essere guidati, di ricevere dall'alto un aiuto per risolvere i propri problemi. È una ricerca di dipendenza, nella convinzione che altri, siano persone o entità, sappiano più di quanto non si sappia noi stessi ciò che si deve o non si deve.
Ma questo lo dirà molti anni dopo.
Andiamo avanti?
Andiamo avanti.
La casa di via Ximenes è meno confortevole, ma ha un bel vantaggio. È vicina al giardino delle delizie. Cespugli in cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi, una grotta con una vasca d'acqua, una collinetta con naturali scivoli d'erba. La villeggiatura è roba da ricchi. Le vacanze sono giocare ore e ore al bobolino.
Ogni mattina e ogni pomeriggio d'estate, con la regolarità di un impiegato, dalle 9 a mezzogiorno e dalle 3 alle 6, il babbo accompagna Margherita al parco. Si siede su una panchina all'ombra e legge libri di filosofia, astronomia, religione. La bambina insegue il cerchio, corre, salta, ogni tanto cade.
E Giovanna non correre, Marisa non sudare, Francesco scendi dall'albero, bambina Ehi tu bambina, oddio, corri subito a disinfettarti, attenta a non sciacquarti il taglio con l'acqua sporca. Ma roba da matti, quello lì con la figlia che si taglia e non dice niente. Non è mica una famiglia normale, eh? La bimba fa spallucce e ricomincia a correre.
Il babbo riprende la lettura.
Le mamme borbottanti se ne vanno. Il vero problema da figlia unica è trovare compagnia.
...1932... Onde radio dalla Via Lattea. Le scopre per caso un ingegnere e non un astronomo. Carl Jansky lavora per la Bell Telephone Company e sta cercando le cause che ne disturbano le trasmissioni transoceaniche utilizzando una grande antenna che lui stesso ha fatto costruire all'uopo, quando si accorge che tra tanti rumori, sia quelli dovuti all'attività umana, sia quelli naturali come le tempeste, c'è anche un rumore continuo che si sposta da est a ovest, come si sposta la volta celeste. I corpi celesti emettono onde radio. La notizia suscita scalpore su giornali e radio. Fino ad ora si è sempre osservato il cielo a occhio nudo o col telescopio, utilizzando soltanto quel piccolo intervallo nello spazio elettromagnetico che chiamiamo luce. La scoperta segna l'inizio della radioastronomia, cioè lo studio dei corpi celesti grazie alle onde radio che emettono, che permetterà l'identificazione della struttura del centro della Via Lattea.
Gli Hack non posseggono la radio.
Sono contrari.
Ma a 10 anni Margherita medita di diventare giornalista sportiva per La Nazione. È patita di sport. Ogni lunedì riscrive la cronaca delle partite della Fiorentina.
Così, per fargliele ascoltare, le procurano la galena, un apparecchio rudimentale fatto con un cristallo di galena, appunto, che grattato con una punta di ferro e con tanta pazienza, funziona come una radio.
Dal 6 maggio al 28 maggio 1933, 21esima edizione del Giro d'Italia. 17 tappe per un totale di 3.343 chilometri. Vince ancora Alfredo Binda, alla 5ª vittoria in 8 anni. Su 97 partenti arrivano al traguardo 51 corridori.
Te che tu c'hai la palla, ci fai giocare? Noi siamo in 4, con te 5, si può fare un torneo.
Sei per Binda o per Guerra?
Per Binda.
Io per Guerra.
E allora ci fai giocare?
Il ragazzino ha 13 anni, Margherita 11. Con lui ci sono altri 3 marmocchi, il suo fratellino, un'altra bambina insieme al fratello più piccolo. Margherita dice sì e da quel giorno per tutta l'estate giocano insieme. Il ragazzino si chiama Aldo, è il più vecchio e stabilisce le regole, propone i giochi o li inventa. Quando fanno guardie e ladri, lui e Margherita sono sempre i ladri. Quando giocano a nascondino, invece di dire Tana libera tutti, lui dice sempre
libero me e Margherita.
Ogni mattina la smania di arrivare al Bobolino è tanta che a lei tremano le gambe. La ragazzina si arrampica sugli alberi, lui la segue ma ha paura. Lei invece è una scimmia, lo batte ogni volta, sale fino in cima. Nei tornei a palla prigioniera i finalisti sono sempre loro, ma qui è lui che vince. Un giorno la sfida è intorno al grande prato una corsa di resistenza. In gara sono rimasti come al solito soltanto in 2, Aldo e Margherita. E lei non vuole mollare, non si arrende, corre, corre, continua a correre, non vuole cedere, non vuole perdere, finché il babbo con sua grande rabbia la acchiappa per un braccio e la costringe a fermarsi perché dice:
hai addirittura la bava alla bocca.
Il ragazzino le piace, ma lei ama la sfida, ama la competizione, ama vincere. Anzi, forse proprio perché le piace, non rimane a guardarlo. Piuttosto combatte alla pari con lui. Piuttosto si fa venire la bava alla bocca, si trasfigura. Non è fatta per i ruoli passivi. Margherita vuole fare, in prima persona. Ama salire sul ramo più alto.
E poi, a settembre, il ragazzino col fratello non viene più al parco.
L'altra bambina del gruppo dice a Margherita che si è trasferito in un'altra città. E lei non lo rivede più.
O no?
Non finisce così?